Radio Shepherd, la migliore alternativa.
Buonasera a tutti e tutte, siamo qui questa sera, il 1 luglio 2021, in questa nuova edizione dello Sherwood Festival. Dopo un anno di stop, finalmente è stato di nuovo possibile tornare a trovarci qui nel Park Nord dello Stadio Euganeo. Questa sera il dibattito che presenteremo si intitola Ecologia, Sindemia, Disuguaglianze. Andremo proprio a trattare un pochettino quelli che sono stati i temi veramente importanti, diciamo, dell'ultimo anno che tutti e tutte abbiamo vissuto. Parleremo appunto di ecologia, di ambiente, di come effettivamente l'intervento sull'ambiente abbia determinato quella situazione, quella condizione che abbiamo imparato a definire non tanto come pandemia, ma veramente come una crisi sindemica. Ed andremo anche ad analizzare con i nostri ospiti e le nostre ospiti quelle che sono le disuguaglianze che hanno, da un lato, reso possibile effettivamente il palesarsi, lo svilupparsi di una condizione di questo tipo, e dall'altro invece le disuguaglianze che seguono, che vengono determinate effettivamente da un anno pandemico come quello da cui stiamo uscendo. Questa sera iniziamo un po' la nostra discussione con due ospiti. Da Bologna ci sono Isabella e Giovanni di Until the Revolution, collettivo di ecologia politica Bologna. Loro iniziamo a dare intanto il benvenuto e vorrei immediatamente entrare un po' nel merito, nel vivo della discussione che è iniziata un po' in ritardo per dei divertentissimi disguidi tecnici, iniziando a parlare di un progetto editoriale che appunto ha visto la luce in quest'ultimo anno, un volume intitolato Dialoghi nella pandemia, edito da Red Star Press e pubblicato appunto a giugno del 2021, un volume che raccoglie i contributi in realtà di numerosissimi gruppi di ecologia politica, un po' da tutta la penisola, contributi che sono stati appunto sviluppati, prodotti proprio durante la prima ondata, mentre ciascuno e ciascuna di noi era chiusa nelle proprie case durante il lockdown, appunto. Un progetto appunto nato un po' in questa forma, in questa dimensione. Un progetto che parla di moltissime cose, quindi in realtà prima un po' di entrare nel merito di quelli che sono i contenuti, di quello che è stato il sapere condiviso che queste discussioni hanno effettivamente messo a punto, vorrei chiedere una breve introduzione, magari per chi ci ascolta e non conosce esattamente questa realtà, di che cosa sia effettivamente questa rete di collettivi di ecologia politica, quali siano un po' diciamo le parole chiave, gli argomenti chiave, come sia nata, come stia tuttora crescendo, un po' che prospettive abbia, e poi appunto passeremo magari a capire un po' meglio che cosa troviamo in questo volume.
Grazie mille a tutti e tutte le compagne che insomma ci stanno ospitando in questo festival. Faccio, diciamo, rispondo a questa prima sollecitazione di Anna Clara, raccontando un po' che cos'è anche brevemente appunto la rete di Ecologia Politica Network. Appunto, come la parola network ci dice, insomma, Ecologia Politica è una rete di collettivi e laboratori di critica dell'ecologia politica che insomma sono nati in Italia anche in momenti differenti, e ne continuano a nascere anche tuttora, e per questo siamo contentissime. Nascono in realtà prima ovviamente della pandemia, e nascono, come dire, per cercare in qualche modo di relazionarci con quelli che sono stati i grandi movimenti della giustizia, per la giustizia climatica, che insomma hanno nel 2019 portato nelle strade, nelle piazze di tutto il mondo centinaia di migliaia di persone, di giovanissimi e giovanissime, e che insomma avevano, come dire, ci hanno dato l'opportunità in qualche modo di guardare di nuovo alla questione dell'ecologia politica, della giustizia climatica, e abbiamo appunto cercato in qualche modo di insomma, come collettivi che erano già insomma attivi su diversi territori, di riuscire a comunicare con questi movimenti per la giustizia climatica, in qualche modo riuscire appunto anche a radicalizzare quelli che erano dei discorsi che erano stati portati appunto alla ribalta da questi movimenti qui, come Fridays for Future, Extinction Rebellion, eccetera. E abbiamo pensato però anche che ci fosse in Italia in qualche modo la necessità di legare un sapere critico, un sapere anche in qualche modo accademico con quelle che erano però le lotte territoriali che c'erano già presenti sui territori, tutti i comitati insomma che c'erano già e che parlavano in qualche modo di ambientalismo già da tanto tempo. Per questo, insomma, qualche mese prima dello scoppio della pandemia ci si è ritrovate per la prima volta in presenza a Granara durante appunto un incontro, un'assemblea molto bella durante la quale insomma si cercavano di appunto buttare le basi di quello che sarebbe voluto essere, no, il percorso di ecologia politica, e quindi proprio la creazione di una rete che cercasse in qualche modo di portare no, una certa radicalità all'interno degli spazi che erano stati aperti nel 2019, facendolo appunto però cercando in qualche modo sempre una contaminazione, che poi è stato quello che secondo me di molto bello si è venuto a creare. Quindi il fatto che questi movimenti qui ci abbiano dato la forza e l'opportunità, ecco, di approfondire le tematiche dell'ecologia politica e soprattutto insomma di legarle a tutte le altre questioni che poi anche nel libro vengono approfondite. Quindi insomma un po' andare veramente a fondo delle questioni legando appunto la giustizia climatica con la giustizia sociale, tutti quei discorsi che poi insomma hanno preso anche vita e protagonismo all'interno delle pagine di questo libro, di cui magari adesso Giovanni insomma vi racconta un po' meglio la nascita e il contenuto e anche un po' le prospettive, quello che ci piacerebbe che questo libro, ecco, rappresentasse.
Grazie mille Isa, veramente un po' per questa prima panoramica, un po' su appunto quella che è la rete di ecologia politica, sulla sua nascita. Appunto adesso vorrei proprio chiedere invece a Giovanni, tra l'altro mi correggo, prima ho citato il titolo del libro come dialoghi nella pandemia, in realtà sono dialoghi sulla pandemia, forse un lapsus dovuto al fatto che appunto li abbiamo seguiti tutti dal mezzo della pandemia davanti ai nostri schermi, e quindi insomma diventa anche un po' difficile alle volte percepire qual è il confine tra quello di cui parliamo e quello che effettivamente stiamo vivendo. Per cui appunto dicevamo, questo volume, il sottotitolo è Crisi, riproduzione, lotte, proprio perché abbraccia e attraversa una serie di prospettive molto molto diverse. Ricordo c'è un contributo ad esempio sulle conseguenze dell'occupazione militare in Sardegna, ad esempio, ma si parla di biodiversità, si parla moltissimo di cura, che è diventato un po' un leitmotiv, già lo era, ma sicuramente a fronte di una crisi sanitaria come quella che abbiamo vissuto diventa un po' uno dei cardini del nostro pensiero politico, del nostro agire politico soprattutto. Quindi chiederei appunto a Giovanni se al di là magari di una disamina, una breve disamina ovviamente, perché i contributi sono moltissimi, di quelli che sono i lavori raccolti nel volume, più che altro quali sono esattamente le prospettive che ci si aprono, che cosa ci dice questo libro e cosa ci dicono queste parole al di là della situazione che abbiamo vissuto, ma soprattutto pensando un po' a quello che andremo a vivere in quella che qualcuno già sta definendo proprio come l'era delle pandemie.
Allora, intanto anch'io ringrazio tutte e tutti per l'ascolto, per la presenza e per l'invito qua. Parto insomma appunto anch'io da queste sollecitazioni, cercando di inquadrare un po' anche quello che è il contributo del libro, partendo dalla necessità per cui ecco, abbiamo deciso durante la pandemia, nella quarantena, dove eravamo tutte e tutti e tutto divisi, parcellizzati, separati per anche motivi che ci siamo volute accollare di autotutela collettiva, ma che comunque ci hanno addosso comunque una parcellizzazione, una divisione anche di tutte noi, che è stata anche alimentata da tutte le disuguaglianze sociali, dai disagi che ci ritroviamo a vivere banalmente all'interno delle nostre case. Quindi questo progetto è nato anche come idea, come qualcosa per cercare di rompere questo isolamento nel quale ci siamo trovate costrette. Un isolamento che ci siamo ritrovate costrette a vivere, che abbiamo voluto tematizzare sin da subito, non è stato qualcosa di casuale, non è stato qualcosa per cui la responsabilità, la colpa debba tuttora ricadere su di noi singoli. E anche da questo infatti parte anche una riflessione che all'interno dell'introduzione su quello che è l'asse rispetto a un comportamento, c'è anche quello che è un fattore di propulsione dell'asse neoliberista, quello di additare sempre alle singole e ai singoli la responsabilità, la colpa per ciò che sta accadendo, nascondendo quelle che sono le vere e le reali responsabilità per le situazioni, le crisi che ci ritroviamo a vivere. Lo abbiamo visto perfettamente ed è stato espresso a gran voce dalle lotte per la giustizia climatica e sociale, il fatto che appunto le enormi crisi ambientali che ci ritroviamo a vivere non sono causate dal fatto che io, singola persona, faccio la raccolta differenziata in maniera sbagliata, la banalizzo, ecco, per permettere di capirci anche più facilmente. Il motivo per cui ci ritroviamo nella situazione in cui il pianeta è al collasso non è appunto data da me, singola persona, che con i miei comportamenti individuali, che a loro modo sono importantissimi, mi comporto nella maniera errata, ma è dato da un sistema di sviluppo, da tutta una serie di responsabilità che sono indicate in grandi mostri devastatori, come possono essere Eni, insomma, citiamo in particolar modo questo, visto che è uno dei più grandi mostri devastatori presenti sul territorio italiano, ma che agisce nel globo intero. Ecco, un po' questo incipit per dire che da questa necessità, ecco, di far emergere, cioè intanto di rompere l'isolamento in cui ci ritrovavamo costrette e poi di far emergere quelle che sono le vere motivazioni per cui ci ritroviamo a vivere questa crisi, abbiamo deciso appunto di costruire tutta questa serie di seminari che si sono dati online e che poi abbiamo deciso di raccogliere e trascrivere in quello che è appunto il libro che adesso si può trovare, proprio per dare una narrazione opposta a quella che era la narrazione mainstream e dire: questo non è una casualità, è l'ennesima crisi, è qualcosa di tangibile delle conseguenze della devastazione ambientale, qualcosa che è nato anche dalla necessità impellente di dire questo, perché vedevamo che comunque le grandi lotte per la giustizia climatica e sociale dei movimenti come Fridays for Future, Extinction Rebellion e quant'altro stavano avendo un po' di difficoltà a riuscire a intromettersi all'interno di questo dibattito qua. Ecco, vedevamo che mancava un po' magari il punto della questione a riguardo, si cercava di dividere la discussione in dicotomie che noi combattiamo continuamente, non crediamo che sia bianco o nero, che ci sia un polo o l'altro, ma appunto quello che ci ritrovavamo a vedere era che la discussione veniva molto orientata sul questo è un problema, però allora la giustizia, cioè i problemi riguardanti la giustizia climatica, di quelli non ne parliamo più. No, il punto è che fanno tutte parte dello stesso macro problema, e questo era quello che insomma volevamo comunicare. Non sono questioni separate, ma fanno tutte parte di un problema sistemico, proprio come viene poi analizzato più specificatamente nel libro. Andiamo proprio a vedere cosa abbia portato a l'incidere e poi al contatto con il Covid-19, cosa abbia portato l'essere umano a entrare in contatto con questo virus qua, che appunto ora non sto a entrare nel dettaglio relativo allo sfruttamento dei territori, alla devastazione ambientale e al commercio scellerato dato da un sistema di sviluppo che è quello capitalista, che poi ha portato insomma a ritrovarci in questa crisi qua. E detto questo, insomma, quella che è stata anche un'altra esigenza che abbiamo sentito, che sentiamo come rete, che abbiamo sentito di voler dare all'interno del libro era quello di non scindere tutti i piani relativi alla questione sociale, economica e di disuguaglianze, ma far vedere appunto, non a caso, siamo contente che anche un'iniziativa come questa punti anche la centralità sulla parola sindemia, e tutti i fattori che riguardano, ecco, il modello di sviluppo che domina questo pianeta sono correlati fra loro e determinano le crisi che che continuiamo a vivere e che poi ricadono sulle fasce più deboli della popolazione. Ecco, quello che siamo proprio andati ad analizzare poi con i contributi è proprio come questo sistema qua basi la propria riproduzione sul continuo generarsi di crisi. Ecco, è perfettamente preparato a queste, anzi proprio su queste vengono basati gli investimenti e le modalità in cui il capitale si può rafforzare e con cui poi vengono rafforzate le disuguaglianze sociali e le linee di dominio che imperano su questo pianeta. Quindi, insomma, queste poi sono anche in parte alcune delle prospettive, ecco, che volevamo dare con questo contributo, che con estrema modestia vuole essere veramente un contributo per cercare anche di dare un fuoco in più alla costruzione delle lotte, che queste siano appunto trasversali e che riescano a vedere quelli che sono anche i problemi totalizzanti, sistemici, con anche tutte le specificità del caso, ma che vadano a individuare il nemico nel sistema tutto. Proprio per questo i contributi, come dicevo, sono molteplici, eterogenei fra di loro e toccano varie tematiche che spaziano dal lavoro di cura, tutte le rivendicazioni e gli insegnamenti delle lotte transfemministe, a quelli che sono più problemi legati al reddito, alle questioni sociali, al lavoro, alla produzione e alla riproduzione, come a quelle invece più legate a devastazione ambientale. Questo perché appunto crediamo che l'ecologia non sia qualcosa che si lega solamente alla difesa di alcune forme di vita, come può essere alla difesa degli alberi. Ancora una volta porto un esempio banale per capirci più facilmente, ma crediamo che sia qualcosa che non stia a guardare le questioni per compartimenti stagni, ma che si leghi a tutti quelli che sono i valori, le ideologie e anche le pratiche relative alle lotte antifasciste, antisessiste, antirazziste, antisessiste e quant'altro. Insomma, questo per dare un po' un delineamento molto generale di quello che è stato questo progetto qua, che poi in continuo divenire, di quelli che sono alcuni dei contributi che si possono trovare all'interno del libro e di quelli che vogliono essere anche le future prospettive di lotta sia sui territori con relativa alle proprie specificità che in senso più ampio relative appunto a un sistema che devasta e che ha attua linee di dominio e di sopraffazione colonialiste in tutto il globo.
Grazie mille. Allora, non so se dalla regia o chi ci sta ascoltando poteva sentire, ma questa pausa è stata semplicemente dovuta a un applauso un po' imbarazzato. Io ringrazio veramente tantissimo Isa e Giovanni, insomma, un po' per averci raccontato quella che è l'esperienza più complessiva dei collettivi di ecologia politica, e poi non le specifico appunto il processo e il lavoro veramente straordinario che è stato dietro la produzione di questo volume, Dialoghi sulla pandemia, crisi, riproduzione e lotte, che tra l'altro potete trovare qua nella libreria di Radio Sherwood al festival. Io passerei velocemente in realtà al nostro prossimo ospite, che introduco davvero brevemente. Si tratta di Gennaro Vallone, professore dell'Università di Salerno, che ringrazio anzitutto di essere con noi, anche se in forma virtuale. Questa, diciamo, è una di quelle cose che forse durante la pandemia speravamo di non dover rivedere mai più, no? L'idea di doverci vedere in call, di trovarci a distanza. In realtà credo che comunque sia una grande, un grande strumento e un'opportunità che fortunatamente in una qualche misura continueremo ad utilizzare. Quindi ringrazio di nuovo Gennaro Vallone per la disponibilità e per essere con noi. Appunto, io rapidamente vorrei appunto parlare con lui di questo. Il titolo del dibattito, del talk di oggi, come menzionavo inizialmente, proprio ecologia, sindemia e disuguaglianze. Nella mia testa la prima parte della discussione sarebbe stata più che altro dedicata al tema dell'ecologia, in realtà abbiamo visto benissimo come siano assolutamente inscindibili l'una dalle altre, per cui pensavo appunto che magari in questa seconda, in questo secondo slot, in questa seconda parte ci saremmo potuti soffermare maggiormente su quello che è il concetto di sindemia, no? Su questa sovrapposizione effettiva tra fattori sanitari, fattori sociali, fattori economici, che in realtà preesistevano poi allo scoppio all'esplosione della pandemia da Covid, ma appunto partire un po' da questo concetto per arrivare ad analizzare come l'esistenza, la riproduzione e l'aggravamento in realtà delle disuguaglianze sia una condizione che effettivamente rende possibile da un lato il verificarsi di una sindemia, che facilita lo scoppiare di una sindemia, e dall'altro come la sindemia si configuri effettivamente come un fattore che va ad aumentare poi in prospettiva le disuguaglianze. Quindi ecco, volevo fare un po' un ragionamento sulle differenze tra queste disuguaglianze, tra quelle che esistevano in precedenza, quelle che si aprono, e partire appunto da questo punto di vista un ragionamento anche su quelle che sono alcune delle battaglie forse più storiche effettivamente, perché quando andiamo a parlare di sovrapposizione tra condizioni di nocività, diritto alla salute, diritto al welfare, a un giusto reddito, un equo salario, in realtà non stiamo parlando soltanto delle lotte, delle rivendicazioni che abbiamo visto aumentare nell'ultimo anno, ma pensiamo veramente ad una lunga storia di battaglie di questo tipo. Quindi ecco, Gennaro, ti chiederei relativamente brevemente di raccontarci un po' la tua posizione a riguardo.
Buonasera, prima di tutto io non sono venuto a Padova perché noi abbiamo Luca, che è nostro figlio, che ha 2 anni e 4 mesi, e quindi non, in questo periodo io non mi muovo, no, ma non per il Covid, ma proprio non mi muovo. Con Rossella abbiamo deciso così. Questo è un fatto privato che però volevo, non per giustificare, ma volevo raccontarvi. Poi, venendo invece ai punti precisi, allora noi oggi, credo nella giornata di ieri, Adil, l'operaio della logistica che è stato ucciso una settimana fa durante un picchetto a Novara, è tornato, il suo corpo è tornato presso il paese da cui proveniva. Che cosa c'entra con l'ecologia politica? E c'entra perché la lotta dei facchini è una lotta per guadagnare un po' più di salario e quindi la possibilità di avere maggiori e migliori condizioni di lavoro. Quanto più la precarietà lavorativa aumenta, tanto più è difficile rivendicare la salute all'interno dei posti di lavoro. E più complessivamente, quanto più la precarietà aumenta, tanto più è difficile per le persone trovare il tempo di organizzarsi all'interno dei territori nei quali vivono per migliorare le condizioni ambientali di vita, per ridurre le nocività che ci sono nei territori in cui vivono. Allora c'è un nesso molto stretto tra precarizzazione e sfruttamento del lavoro, ricatto sulla vita quotidiana proprio, quella là di tutti i giorni, perché per organizzarsi ci vuole il tempo. Per organizzarsi ci vuole la testa, bisogna metterci il cuore, bisogna metterci il corpo, cioè ci vuole il tempo, e il tempo è sempre più ridotto dai processi di precarizzazione e di sfruttamento del lavoro. Il nesso è strettissimo tra le condizioni lavorative, non solo del lavoro salariato, ma anche di buona parte, di ampia parte ormai del lavoro cosiddetto autonomo, e la possibilità concreta, materiale, politica, concreta proprio, di lotta alle nocività. Questa è una prima questione fondamentale, secondo me, che ovviamente non è maturata oggi, viene da lontano. Noi possiamo dire che le prime lotte che si inseriscono nella grande storia dell'ecologia politica sono le lotte degli schiavi per liberarsi dalla condizione di schiavitù. Possiamo dire, cioè, quindi stiamo parlando di secoli e secoli, ma per venire a un orizzonte molto più vicino dal punto di vista storico, noi siamo a Padova in questo momento, Marghera, no? È lì vicino, e chiaramente Marghera ha una storia anche nella storia non solo del conflitto operaio, ma anche dell'elaborazione intellettuale e politica italiana fondamentale, ovviamente, una parte dell'autonomia operaia, una parte di quella vicenda si costruisce attorno e dentro, in realtà, Marghera, ma come in altri posti in Italia. Fine anni 60, lì iniziano le lotte contro la nocività sul lavoro. Lo slogan era molto semplice: non si scambia salario con nocività, perché fino a quel momento nelle fabbriche chi lavorava nei reparti più nocivi aveva diritto a guadagnare qualcosina in più. Ad un certo punto le persone cominciano ad ammalarsi sempre di più, anche giovani, e chiaramente si organizzano per tutelare quello che noi chiamiamo la vita, il vivente, giusto? No? Ok. E questo è avvenuto in tante altre parti del mondo, continua ad avvenire in tantissime parti del mondo, soprattutto fuori dall'Europa, e questa è la terza questione che volevo evidenziare. La pandemia non è finita. Il libro è stato scritto dentro la pandemia, c'è alcune parti che parlano del post-Covid, ma nel senso di transizione, ma noi siamo pienamente all'interno della pandemia. Certo, se noi guardiamo il mondo dai dati delle singole agenzie di stampa, e allora sembra che, avendo pochi ricoverati per fortuna nella terapia intensiva, in Italia la pandemia è finita nel mondo. Invece purtroppo nel mondo, ma non per la questione delle varianti, ma proprio perché la diffusione del virus è stata globale e accelerata, nel mondo siamo pienamente all'interno della pandemia. La retorica istituzionale, anche dei G7, G8, G20 e così via, invece è quella di dire che siamo fuori dalla pandemia perché? Perché bisogna riavviare l'accumulazione. Questo è il problema. Noi non abbiamo mai bloccato il processo di accumulazione, anche quando diciamo che ci siamo stati a casa. A casa c'è stata una parte della popolazione. Io lavoro all'università, sono stato a casa. Ma i facchini della logistica, le commesse, i braccianti, non sono stati a casa. Addirittura teniamo presente che i braccianti sono stati considerati dall'Unione Europea lavoratori essenziali, alla stessa stregua degli infermieri e dei dottori, ed è stato quindi consentito loro la mobilità all'interno dello spazio di Schengen e più complessivamente all'interno dello spazio dell'Unione Europea. Perché? Perché bisognava garantire i braccianti e i lavoratori all'interno degli allevamenti intensivi alle economie centrali dell'Unione Europea, quindi all'economia spagnola, all'economia italiana, all'economia francese, all'economia tedesca. E quindi sono arrivati i braccianti e i lavoratori nei grandi macelli di maiali, in particolare in Germania, soprattutto dalla Romania, definiti come lavoratori essenziali all'interno di una direttiva dell'Unione Europea. Questo per dire che cosa? Per dire che la centralità è stata, durante la pandemia e continua ad essere, la riproduzione dell'economia e della società e dei rapporti di forza per come la conosciamo. Tant'è vero che in Italia non si pone il problema della redistribuzione della ricchezza, si pone il problema di quando si può licenziare. E licenziare vuol dire licenziamo questi qui in modo da assumere quelli lì con contratti peggiori di quelli che ci sono ora. Questo qui è all'interno anche di questo libro, perché, e mi fermo, nel libro si dice c'è un metodo che è quello della ecologia politica che cerca di tenere insieme diverse diseguaglianze e diversi processi. Il processo fondamentale è quello della sindemia, cioè mettere insieme diversi processi che, a partire da una patologia, moltiplicano, intensificano altre patologie, e questo è il rapporto, no, tra Covid e le persone anziane, tra Covid e le persone con più malattie, e impattano sui sistemi sanitari in maniera particolare e sui sistemi del lavoro in maniera specifica, cioè sulle diseguaglianze. Allora, per finire, il libro, tra le cose che dice, ovviamente dice: se siamo dentro una sindemia e non semplicemente una pandemia, è chiaro che la via di uscita è quella di aggredire i fattori che hanno prodotto e che riproducono la sindemia. Tra questi fattori fondamentali c'è la rimozione, la messa in discussione delle diseguaglianze, la messa in discussione dei sistemi sanitari abbattuti, ridotti o addirittura inesistenti o privatizzati in molti paesi, e quindi la messa in discussione delle diseguaglianze a partire dalle diseguaglianze all'interno del lavoro. Il nesso lavoro-ecologia è un nesso fondamentale per capire anche le prospettive alternative alla transizione ecologica che invece i gruppi dominanti ci propongono.
Grazie mille Gennaro, grazie davvero per il tuo contributo, davvero davvero attuale dall'inizio, dalla menzione che giustamente hai fatto ad Adile, alla lotta dei lavoratori della logistica, ma continuando un po' veramente su tutta la linea. Mi viene tra l'altro da fare un brevissimo inciso prima di continuare nella discussione un po' così come l'avevamo prevista ed immaginata, nel senso che molte delle cose che hai detto mi sono sembrate immediatamente collegate a quelli che sono un po' i temi che stiamo andando a costituire, a costruire, a discutere verso la mobilitazione che ci sarà il 9 e 10 luglio a Venezia contro il G20 su economia e finanza. Una mobilitazione appunto che non è stata e che non verrà attraversata unicamente da quei movimenti, da quei processi, da quei percorsi che fanno delle lotte per il reddito il cuore del proprio discorso, ma che verrà attraversata davvero da movimenti transfemministi, da movimenti per la giustizia climatica, dal sindacalismo di base e da molto altro, proprio per andare a definire ancora una volta come di fatto il processo di finanziarizzazione della vita impieghi ed implichi qualunque aspetto della vita, la sfera non solo produttiva di cui giustamente tu ci hai parlato, ma anche la sfera riproduttiva e banalmente l'estrazione di valore anche da tutta quella che possiamo definire un po' come natura a buon mercato. Ecco, il concetto, no, di questa economia, di questa messa a profitto, a valore che incentra il valore della crescita, il pregio della crescita su un elemento molto numerico che è quello del PIL e non mette invece al centro effettivamente dell'economia quello che dovrebbe essere il benessere delle comunità, delle popolazioni che abitano questo pianeta insieme appunto al resto della biosfera. Ed è un po' su questa linea in realtà che vorrei presentare i nostri prossimi ospiti, che sono Michele e Pietro del collettivo Epidemia, che ringrazio tantissimo di essere qua questa sera, a cui vorrei un attimino chiedere, dopo appunto una discussione molto lunga che ha messo in evidenza tante delle contraddizioni che ci siamo trovati a vivere, tanti dei limiti, quali possono essere invece degli elementi effettivamente di alternativa per costituire, per attraversare effettivamente un'alternativa, se esistono delle esperienze, mi immagino che la risposta sia sì, in realtà, per uscire un po' da questa logica di una forma anche banalmente di socialità, no? Che deve essere un po' sempre all'insegna delle logiche del profitto e della produzione nel piccolo. Questo festival vuole costituirsi un po' come questa alternativa, è un'esperienza ovviamente limitata nel tempo che dura solamente un mese, però ecco, mi chiedo se dal vostro punto di vista, che ritengo in questo caso un osservatorio davvero privilegiato, abbiate qualcosa da condividere.
Grazie Anna Clara e a tutta l'organizzazione e a Gennaro per essere intervenuto e a tutte le radioascoltatrici e le qui presenti. E, io mi chiamo Pietro e appunto come Michele abbiamo anche diciamo il grande privilegio di poter portare avanti un lavoro di ricerca come anche organizzazione materiale della nostra vita quotidiana, no? anche, che comprende anche un reddito, quindi, eccetera. Ecco, sì, diciamo che sono anche mi sento anche privilegiato a intervenire a questo punto della discussione con tutti questi spunti meravigliosi. Sono anche molto emozionato. Se mettessi il microfono all'altezza un po' più bassa della mia bocca, forse sentireste il cuore che fa boom boom. Diciamo che per quel che riguarda la costruzione di alternative, come dicono gli zapatisti anche, costruire come alternativa alla distruzione, mi aggancio subito a quello che diceva Giovanni, il compagno, prima, rompere l'isolamento come mantra o come linea guida del progetto dei collettivi di ecologia politica, del libro, dei seminari durante la pandemia. A proposito, grazie per esservi mobilitate, per aver organizzato quelle iniziative in quel momento che è stato difficile, che ci ha spinte tutte isolate molto di più. E questa cosa io la sento tuttora, lo pago come prezzo di questo periodo di isolamento imposto. Quando scendo in città sento il disagio nel riavvicinarmi a tante persone. Diciamo che è una dimensione fortemente esistenziale, cioè che si allarga, si espande velocemente nelle nostre percezioni e nelle nostre vite, no? Rompere l'isolamento, che cosa può voler dire nelle nostre pratiche, no? Per esempio quella di costituirsi in dei collettivi, in delle reti, organizzare un festival, organizzare occasioni di incontro, di discussione, di sciopero, di lotta, può voler dire riorganizzare le condizioni materiali, come diceva anche prima Gennaro, materiali concrete del quotidiano, della vita, quelle che in tanti chiamano anche infrastrutture, come spazi di esistenza sulle quali scorre l'esistenza. Ecco, nella costruzione di alternative, di via di fuga, di pratiche di riappropriazione, quella che considero appunto importante è proprio questo termine delle infrastrutture. Noi abbiamo parlato spesso, per esempio nel lavoro del collettivo Epidemia, di agroecologia. Innanzitutto, per esempio, no? Già nel costituirsi come collettivo, nella condivisione di esperienze, di lavoro, di dati, di metodi, di forme di cura, no? Cioè già quella è una pratica, è una modalità di rompere l'isolamento. Rompere l'isolamento però è anche avviene anche a tanti altri livelli, no? Secondo me l'isolamento anche fra società ed ecologia, fra lotte per la giustizia sociale e per la giustizia climatica, come dicevate anche voi nel vostro libro. L'agroecologia si pone in maniera molto forte rispetto a questo. E diciamo che abbiamo osservato, no? Lo stiamo osservando come convergano anche diverse percorsi di lotta e di rivendicazione e riappropriazione dei corpi e del vivente, no? Le lotte transfemministe, l'antispecismo, le lotte contro la devastazione dei territori. E così via, in un campo di lotta che appunto quello come l'agroecologia ha al centro, per dire, la riproduzione delle comunità, no? Cioè l'approvvigionarsi di cibo genuino, che poi abbiamo visto appunto anche durante la pandemia, no? Si diceva i braccianti considerati lavoratori essenziali per portare avanti l'agribusiness, l'agroindustria, l'approvvigionamento di cibo industriale per le città, per i supermercati, che erano diventati quasi l'unica opportunità di assembrarsi, di intravedere visi amici, no? Mentre abbiamo visto invece la chiusura dei mercati contadini, o le grandi difficoltà dei piccoli produttori, dell'agricoltura di prossimità a continuare a, Ecco, per, cioè, come per esempio giustamente prima si parlava dei movimenti climatici, no? Come mobilitazioni che hanno portato una grande ventata di novità anche, ma seppur come, come forma di lotta hanno comunque rappresentato lo schema di movimenti sociali come siamo stati anche abituati in un certo senso a osservarli, a partecipare in questo secolo, cioè lo scendere in piazza e rivendicare politiche più lungimiranti, eccetera. No? Guardare alle forme di organizzazione materiale, concreta e pratica, la creazione di nuove infrastrutture dal basso in autonomia, ci porta un po', secondo me, ai margini di questi movimenti, cioè quello che per esempio Papadopoulos chiama movimenti più che sociali, movimenti che si basano proprio sulla rottura dell'isolamento fra umano e non umano, per esempio. L'agroecologia, secondo me, diventa un ottimo modo di capire che cosa può essere un movimento più che sociale. Di carattere, per esempio, antischiavista, abolizionista, qualcuno dice, no? Cioè, citavano prima le lotte per gli schiavi, le lotte degli schiavi, no? Come prima forma di lotta che evidenzia il nesso fra ecologia e lavoro. Per me l'agroecologia è abolizionista, nel senso che ovviamente rivendica un ruolo diverso del bracciantato, che troppo spesso sono corpi razzializzati, ma anche il carattere estrattivo del tipo di relazioni che l'uomo pensa di intrattenere col non umano, con la natura, no? Rompere l'isolamento vuol dire, in questo senso, riorganizzarsi e sperimentare anche. Passo subito la parola a Michele. Clara, prima?
Sì, in realtà grazie mille davvero Pietro. Ci sono diverse cose che mi hanno molto incuriosita, anche perché ammetto insomma la mia assoluta ignoranza in alcuni campi, però appunto alcune anche categorie, banalmente tu prima menzionavi, no, il concetto di agricoltura di prossimità, ripensando a tutto quello che è stato l'ultimo anno, no, tutto il discorso sull'esigenza di una sanità pubblica di prossimità, no, di queste strutture effettivamente molto più parcellizzate, territoriali, che però abbiano un immediato riscontro sulle comunità appunto a cui si rivolgono, in cui sono in una situazione di prossimità. Ecco, questo è sicuramente un elemento che mi ha molto incuriosito. Io in realtà appunto chiederei anzitutto a Michele se ha da aggiungere un po' su questo dell'altro, e sempre un po' nel flusso oso un'altra domanda. Se pensiamo un po' a anche banalmente davvero alle recentissime politiche economiche, no? Alla dichiarazione di volontà di elargire questi fondi straordinari a patto che siano investiti in progetti green, no? Questa incredibile capacità che il capitalismo ha un po' di riformarsi, rimodellarsi e adattarsi. Mi chiedo anche se esista una tendenza di questo tipo legata anche all'agroecologia, se quindi oltre alle esperienze, diciamo, più genuinamente locali, dal basso, come sono state quelle un po' definite finora, esista un tentativo del capitale anche di appropriarsi un po' di questi meccanismi, e se sì, in che modo effettivamente si costituiscano e impattino. Grazie.
Sì, grazie mille innanzitutto dell'invito e grazie a tutti e tutte di essere qua. Ci hai dato un compito un po' difficile, devo dire, eh? Cioè, io non mi azzarderei a dire che siamo qua a indicare a nessuno un'alternativa che noi abbiamo chiara, quantomeno. Sicuramente appunto ci sentiamo un po' appunto in questa cosa che è rappresentata dalla parola agroecologia, no? Che riesce un po' a declinare una questione di sapere, che è appunto un sapere che non è per il progresso della scienza, quindi questa conoscenza vista come progressiva e cumulativa, e declina insieme al sapere una pratica di movimento che era un po' quella che raccontava Pietro, diciamo, no? Quindi di riorganizzazione materiale della vita e della vita delle comunità proprio, e quindi e poi anche delle pratiche, che in questo caso parliamo di pratiche agricole, in particolare diciamo che l'agroecologia, però mi viene a dire anche che non tutti quelli che fanno parte del movimento di agroecologia devono essere per forza dei coltivatori o degli agricoltori, così come noi tradizionalmente siamo abituati a pensare questa funzione, diciamo. In Italia io credo che la parola agroecologia sia stata declinata e sia stata per adesso ancora propria di queste forme di movimento che già abitano la nostra penisola, cioè quindi ha questo valore anche forte di rottura rispetto a quello che già sta facendo, soprattutto rispetto al cibo, no? Il capitalismo green italiano, e comunque il cibo è un brand incredibile, di incredibili guadagni per tutto il capitalismo italiano, quindi diciamo che già ha messo delle buone basi per riprodursi anche in questo senso. Però in altri luoghi, per esempio io sono stato recentemente in Spagna e stavo in questo posto che si chiama il mar de plastico, quindi un mar di plastica, che è Elegido, diciamo. Elegido è un paese all'interno di questo paesaggio caratterizzato da serre, da una distesa incredibile di serre, tanto che sono visibili dai satelliti proprio. E a un certo punto ho visto questo cartello con scritto agroecologia a 150 metri. Allora, questa cosa io la racconto spesso perché è indicativa in realtà. Però per dire che ovviamente l'agroecologia non poteva essere a 150 metri, per come io sono abituato a comprendere questa parola, no? Ma in quel caso indicavano esclusivamente un tipo di agricoltura biologica, se vogliamo, o comunque appunto senza l'utilizzo di fitofarmaci, che poi pure questo è da vedere. Però insomma, ecco, qua sta un grande scarto che pure ci riporta un po' al discorso di Gennaro, no? Cioè l'agroecologia parla molto anche del lavoro, dell'organizzazione del lavoro umano dietro alla produzione e l'approvvigionamento agricolo, quindi la produzione anche per la riproduzione, no? E quindi come noi anche creiamo delle infrastrutture sociali per garantire queste cose. E quindi sicuramente, come tante cose, è appropriata questa parola, cioè è sicuramente... Tutto il discorso sul ritorno alla terra è un discorso che viene continuativamente significato da realtà esterne che vogliono dire cosa devi fare, come lo devi fare, come puoi essere agricoltore 3.0, 4.0, 6.0, cioè alla fine è così. E infatti la nostra lotta, diciamo che è proprio all'interno di questa cosa qua, quindi è in un paesaggio diversamente denso, perché noi comunque con la pandemia abbiamo iniziato proprio a ragionare sulla densità, no? Su come la città era diventato un luogo pericoloso, da che le campagne sono sempre state piene di mostri, di lupi, di fantasmi, a un certo punto questi si riversavano, no? nella città. Noi abbiamo ragionato abbastanza su questo, no? E la campagna era diventato il posto di liego dove pochi fortunati o chi non si credeva fortunato e poi si è ritrovato ad essere fortunato stava. E quindi poi da là appunto una riflessione sulla densità, su come rispetto, diciamo, se guardiamo dei periodi storici un po' più lunghi, si stia creando questo scarto appunto, e quindi diventa la tanta densità sintomo di presenza di cose mostruose, che possono essere appunto un virus invisibile o anche il ritorno degli animali ferali nelle città, no? Questo che però poi ha portato molto più spesso a un rincanto della natura, no? Quindi questa visione sempre più idilliaca di quello che sta fuori la città, che in realtà è pieno di epidemie. Mi fermo perché sennò vado avanti. Ah, vabbè. È pieno di epidemie. Cioè, un'altra cosa che forse vorrei dire allora in chiusura è che la realtà epidemica, noi ci chiamiamo collettivo epidemia perché abbiamo studiato la Xylella. Quindi ben prima della pandemia avevamo trovato nel discorso epidemico un'angolatura molto interessante per noi a guardare alla civiltà del capitale e ai suoi processi di immunità, proprio di come creasse una comunità attraverso una definizione di cosa rendesse immune da un certo tipo di malattie. Quando te fai un orto semplicissimo, ti rendi conto che le epidemie, gli afidi, i parassiti, sono dietro l'angolo, ci sono sempre, no? Allora, pure là la differenza tra una pandemia, diciamo, un'epidemia, molto spesso è data da, appunto, l'agroecologia non è una realtà aepidemica, ma è una realtà in cui l'epidemia si manifesta in un certo modo, che non è un modo probabilmente che diventa pandemico. Ovviamente questo è molto minacciato da tutto l'agribusiness e questo sistema di produzione di cibo mondiale, che rende ovviamente anche inutili i tentativi delle piccole isole verdi di fare qualcosa di buono.
Grazie, grazie davvero di nuovo Michele e Pietro. In realtà diciamo che siamo arrivati in conclusione della discussione di oggi, per cui ringrazio brevemente di nuovo tutti i nostri ospiti del collettivo Until the Revolution di Ecologia Politica Bologna, Pietro e Michele del collettivo Epidemia e Gennaro Vallone dall'Università degli Studi di Salerno. Ringrazio di nuovo il pubblico in presenza e chi ci ha ascoltato dalle frequenze web di Radio Sherwood. Vi invito ad ascoltare il concerto che inizierà in realtà tra non molto e buona prosecuzione e buona serata a tutti e tutte.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.